se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Ma buongiorno bellissime personcine zombofobe, questo è Daily Cogito, il podcast giusto per chi non vuole diventare parte dell'orda di non pensanti che monta, che cresce, che invade tutto, perché qui abbiamo cercato nell'ultimo anno di combattere la zombificazione e ci siamo anche riusciti. Insomma, Daily Cogito è nato circa un anno fa, a settembre, 220 episodi più alcuni speciali, settimane tematiche, mettendo insieme riflessioni, idee che ci permettono di sollevarci da questa condizione di inerzia intellettuale che sembra invadere ogni cosa. Ce l'abbiamo fatta? Non lo so, sicuramente il lavoro non è finito, ma adesso ci meritiamo una pausa, perché questo è l'ultimo episodio della stagione, se escludiamo il Dufer e Boldrin di domani, e poi un piccolo episodio speciale domenica per salutarci, per chiacchierare e chiederci cosa ci aspetta nella prossima stagione. Oggi chiudiamo, oggi quindi ci salutiamo, ci diamo l'augurio di buona estate e lo facciamo ragionando su qualcosa di molto molto importante: l'importanza della cultura pop. Noi viviamo l'epoca della cultura di massa. Non c'è mai stata un'epoca dell'umanità in cui così tante persone, intanto, fossero in vita nello stesso momento, ma soprattutto così tante persone condividessero un immaginario. Il cinema, i videogiochi, la letteratura, il fumetto, sono tutte cose che hanno creato una sorta di archetipo intellettuale e culturale che moltissimi di noi condividono, al punto che anche se tu non hai mai visto Game of Thrones, sai che cos'è Game of Thrones. Voglio dire, nel 1600 invece l'immaginario collettivo era molto più frammentario, molto più parcellizzato per territori, generazioni, e anche se si sapevano molte meno cose, beh, quel minor numero di cose era sparso molto di più, rendendo impossibile parlare di immaginario. L'immaginario infatti nasce, diciamo, con l'evoluzione e la diffusione della letteratura di massa da metà 800, ma soprattutto poi con il cinema. E questo cambiamento, come ogni cambiamento repentino, veloce, perché è un cambiamento veloce nei termini dell'esistenza dell'umanità e delle epoche umane, questo cambiamento è in gran parte o in buona parte rifiutato. Certo, poi è un rifiuto di facciata, perché quanti sono quelli che dicono: ah beh, ma i film Marvel fanno schifo, e poi vanno a vedere ogni film Marvel magari mascherandosi, andando al cinema da soli per non farsi vedere, e quindi se ne stanno in sala, in un angolino, affinché i loro amici non si accorgano che lui, quello che critica tutto e tutti, in realtà è lì a vedere quel film. Oppure quei nostalgici di tempi mai vissuti che dicono che Netflix sta distruggendo il mondo, e invece poi loro stessi danno pane per i denti ai netflixiani, eccetera eccetera. Quindi insomma c'è tanta ipocrisia, però c'è un rifiuto. E a questo rifiuto ovviamente si contrappone una accettazione acritica del pop. Cioè, da un lato abbiamo quelli che, ripeto, di facciata, spesso nascondendosi dietro un dito, affermano che la cultura di massa ha rovinato tutto e poi finiscono per acquistare i giochi Nintendo, PlayStation, eccetera, eccetera. E poi dall'altra parte abbiamo quelli che accettano acriticamente, ovvero coloro che si bevono ogni cosa, che vanno al cinema e sono convinti di andare al cinema a vedere la Marvel solo per evadere dalla realtà e non si rendono conto che invece quel film sta influenzando moltissimo il loro modo di pensare. Poi ci sono quelli, vabbè, quella specie molto molto, che mi piacerebbe dire rara, in realtà è molto vasta, in chi purtroppo dovrebbe diffondere e fare cultura, e quella specie di persone convinte che la filosofia pop non è vera filosofia, e che in realtà la filosofia vera è ovviamente quella che fanno loro, e che ragionare filosoficamente sul pop sia una roba da accattoni del pensiero. E vabbè, qua cosa vuoi? Persone del genere avrebbero bisogno di un ospizio particolare, ma non possiamo farci nulla. In realtà queste persone camminano e vivono intorno, insieme a noi, e va bene. Per me invece la cultura pop e il legame del pop con la filosofia è sempre stato una questione centrale, importantissima, e qui ritaglio un piccolo appunto. Vorrei dirvi che questo sarà ancora più chiaro dal 1 ottobre, perché il 1 ottobre uscirà in tutte le librerie d'Italia il mio nuovo libro, edito da De Agostini, Spinoza e Popcorn, che, e qui lo annuncio per la prima volta pubblicamente, intanto insomma vedrete la copertina, alcune cose interessanti da settembre, però è stato illustrato niente poco di meno che da Daniel Queggio. Ragazzi, io sono contentissimo perché il lavoro di Daniel lo stimo tantissimo, e poter collaborare con lui, veder tradotti i miei pensieri, le mie analisi con lo stile di Daniel, è una roba che è stato un trionfo personale, intellettuale, culturale e emotivo. Sono contentissimo. È uscito un lavoro meraviglioso, io sono soddisfattissimo e orgoglioso di questo libro, quindi Spinoza e Popcorn, che sarà il trionfo della filosofia pop nelle librerie dal 1 ottobre, e nelle prossime settimane avrete qualche anticipazione, notizia succulenta e cose belle. Oltre a questo, voglio dire, io ho aperto il mio canale YouTube e le prime cose che ho fatto inerenti alla filosofia sono state la filosofia di serie TV, di film, di libri, di letteratura. Perché? Perché secondo me la filosofia pop è una delle cose che dobbiamo assolutamente utilizzare per comprendere il nostro tempo, per analizzare il mondo e anche noi stessi. Questa cosa io l'ho imparata in buona parte da Gilles Deleuze, è stato il primo filosofo che mi ha fatto capire quanto fondamentale sia, appunto per un pensatore, per qualcuno che usa le idee e la filosofia, entrare nel mondo che ti circonda, nel mondo della cultura di massa, che è il nostro mondo, è il mondo che ci circonda, di cui siamo impregnati, è l'ambiente che ci ha formati, anche se facciamo finta di rifiutarlo. Deleuze scrisse un sacco di cose bellissime sul cinema, per esempio, e sul teatro, il suo libro su Carmelo Bene, e poi appunto i suoi due libri sul cinema, sulla filosofia del cinema, analizzando Buñuel, Herzog, tantissimi autori che fanno parte della cultura di massa, soprattutto nell'epoca in cui Deleuze, oggi noi li consideriamo di nicchia, però negli anni 70-80 erano comunque parte integrante della cultura di massa. Analizzando la letteratura, il bellissimo libro su Kafka e la letteratura minore di Deleuze rimane, secondo me, uno degli apici della filosofia della letteratura. E Deleuze faceva questo perché era convinto, e anzi sapeva, che il pop è una delle manifestazioni del pensiero, ma soprattutto che manifesta lo spirito di un'epoca. Senza voler scomodare Hegel, senza voler scomodare l'idealismo, esiste un sentimento che non definirei comune a un'epoca, però che in qualche modo definisce un certo momento storico, un certo modo di pensare, di riflettere, di vedere il mondo, una prospettiva sul mondo. E ovviamente il modo con cui noi oggi produciamo cultura di massa, quindi dai videogiochi ai libri, ai film, a tutto quanto, è uno dei modi con cui diciamo: guarda, per noi, per me, autore, il mondo è questa roba qua. Io ti trasmetto la mia prospettiva attraverso questo. E studiare filosoficamente tutto ciò significa avere qualche indizio in più su com'è il mondo che ti circonda, le persone che ti circondano, ma anche su te stesso, perché ti piacciono alcune cose e non ti piacciono altre cose, perché senti una prospettiva particolare, un'emotività particolare nei confronti di certi prodotti e di altri no, eccetera, eccetera, eccetera. E in effetti io, una cosa che molto spesso ho ripetuto, è che se prendo un esempio letterario come la fantascienza, soprattutto fra gli anni 60 e gli anni 80, beh, la fantascienza ha posto questioni filosofiche, domande filosofiche pregnanti, molto spesso più rispetto a filosofi. Che certo, non sto dicendo che la fantascienza abbia fatto più filosofia dei filosofi, ma analizzare la fantascienza significa analizzare alcune prospettive su quelle che sono questioni filosofiche fondamentali per il proprio tempo. E qui vorrei togliermi un piccolo sassetto dalla scarpa. Ieri sera, sul mio canale YouTube, è uscito un video a cui tengo particolarmente. Un video che, se non avete visto, io ve lo linko sotto, recuperatelo. Un video sulla filosofia dell'ultimo film di Spider-Man, Far From Home, in cui io ho parlato di filosofia, della natura dell'illusione e della simulazione, della relazione fra realtà e imitazione, fra realtà e simulacro. Ho parlato dei deepfake, ho parlato dell'informazione, eccetera, eccetera. E io, come sempre, cos'è che ho fatto? Quello che faccio da sempre, cioè ho usato il film di Spider-Man, che parla di queste tematiche, in parte, per ragionare filosoficamente. E, vedete, Io questo video, e in questo, sotto questo video ho già ricevuto, ma anche in privato, persone che mi dicono: vabbè, ma un filosofo che parla di Spider-Man, ma dove siamo? Ma in che mondo siamo? Beh, sai, siamo nel mondo in cui milioni di persone vedono Spider-Man, ne vengono influenzate e o lo rifiutano a priori oppure lo accettano acriticamente. E io non voglio fare né l'una né l'altra, io voglio capire alcune cose, usare questi elementi, perché la società, il mondo intorno a me, devono essere usati per poter capire qualcosa di più. La cultura di massa, da questo punto di vista, il pop, è una delle occasioni di divulgazione e comprensione più importanti che abbiamo di fronte a noi. Divulgazione perché? Beh, perché usare Spider-Man per parlare di... E non ho solo parlato di Spider-Man, ho parlato anche di Matrix, ho parlato di Maniac, ho parlato di Philip K. Dick, così come ho parlato di Hilary Putnam, ho parlato di Cartesio e di tante altre cose, di Bertrand Russell e tante altre cose. Allora, prima di tutto, io ho parlato di Spider-Man non perché volevo parlare di Spider-Man. Certo, sì, è un film che mi è piaciuto, ma non è quello il punto. Il punto è che riesco a catturare l'attenzione di qualcuno che magari non cercherebbe la filosofia di Hilary Putnam usando Spider-Man. Quindi, prima di tutto, la cultura pop mi dà un'occasione di divulgazione straordinaria. Io posso divulgare questi argomenti a persone che altrimenti quegli argomenti non li incontrerebbero mai. E non sapete quante persone in passato mi hanno detto: sai, per esempio, io non ho mai cercato filosofia su YouTube, ma quando hai parlato di Game of Thrones ho trovato i tuoi video e mi sono appassionato anche alla filosofia e ho letto i testi, ho cominciato a leggere, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, è una cosa fondamentale. Questa è la divulgazione. Accalappiare l'attenzione per avvicinarti ad argomenti che altrimenti non affronteresti. Ma in secondo luogo è un'occasione di comprensione fondamentale, perché l'arte, e che ci piaccia o no, la cultura di massa è parte integrante del movimento artistico contemporaneo, l'arte manifesta i canoni di un'epoca e studiarla significa principalmente capire quello che ti circonda e avere più strumenti per evitare di cadere in interpretazioni fallaci del mondo, degli eventi e, lo ripeto, anche di te stesso. Rifiutare il pop, dire quella frase idiota tipo che la filosofia pop non è vera filosofia, oppure che la cultura di massa è una roba per bambini, oppure che i videogiochi non sono vera cultura o vera arte, tutte puttanate incredibili, rifiutare il pop significa, prima di tutto, tagliarsi fuori dal contemporaneo e quindi vivere in un'epoca che non è questa. Che sia un'epoca nostalgica, quindi di tempi mai vissuti, o utopica, di cose che vorrei che succedessero, questa malattia assurda del cervello che ci porta a non vivere il presente, ma essere sempre proiettati allo ieri o al domani, cose che in realtà, basta leggere Sant'Agostino per capirlo, non esistono, quindi vivere di fantasie. Magari, peraltro, vorrei dire, per conservare, tu rifiuti il pop, per conservare un'immagine di te che non esiste. Lo ribadisco, chi dice la vera filosofia non è la filosofia pop, in realtà sta dicendo datemi importanza, vi prego, ci sono anche io qui, vi prego, e vabbè. Rifiutare il pop, rifiutare l'analisi della cultura di massa, significa o accettarla o appunto lasciarsi andare a questa nostalgia, a difendere un'immagine di sé, oppure accettarla acriticamente. E qual è il grande pericolo di accettarla acriticamente? Cioè andare lì pensando di non venirne influenzati, pensando che questa cosa non abbia importanza, che questa cosa sia un'evasione, significa diventarne vittima. Perché io di questo sono convinto, se tu non hai la forza intellettuale e non hai gli strumenti per analizzare, per esempio, la relazione fra Game of Thrones e Avengers Endgame, significa che questi due elementi della cultura pop, e io vi parlerò da settembre qual è la relazione fra queste due, perché c'è un motivo per cui queste due narrazioni sono nate in questo modo così forte proprio in quest'epoca, ma non è questo il non è questa la puntata in cui lo faremo. Dicevo, se tu le prendi così acriticamente, queste due narrazioni continuano ad avere una grande influenza su di te e sul tuo modo di pensare e sul tuo modo di formarti un'idea sul mondo, solo che tu sei convinto che non sia così, perciò ne diventi vittima, perché non sai più prenderne criticamente le distanze per capire cosa ti va bene e cosa ti va male, quali sono gli elementi che puoi accettare o meno, e comprendere i modi per usare queste due storie per migliorare la tua vita, per essere un po' più libero di pensare con la tua testa. Per questo il pop va preso sul serio. perché è pieno di indizi sul mondo che ci circonda e su noi stessi. E io non smetterò mai di ribadirlo. Ogni volta in cui guardiamo una serie TV, noi dobbiamo non semplicemente prenderla e o rifiutarla oppure dire «Ah, ok, mi è piaciuta, eh». Dobbiamo saper creare i collegamenti per raccontare la nostra storia dietro e oltre quella che abbiamo visto. Perché noi siamo il risultato di tutte le storie che abbiamo ascoltato, che ci hanno impregnati, che ci hanno colpiti emotivamente disintegrati o costruiti. Noi siamo il risultato delle storie con cui siamo entrati in contatto. E questo è il fulcro della filosofia pop. Abbi un pensiero critico sufficientemente ampio nelle vedute, negli strumenti di analisi, per guardare alle cose che il mondo ti propone e saperle osservare con sguardo critico e capire cosa stai diventando nel mentre in cui le stai guardando, ascoltando, ammirando, detestando, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è per me il motivo per cui la cultura di massa va osservata, studiata, capita, analizzata e riraccontata. Everything is a remix, come direbbero molti grandi artisti, e noi siamo il remix di tutto quello che ci circonda. Chi lo rifiuta si relega a un'incomprensione del mondo, a una dimensione della realtà totalmente fantasiosa, e un po' di pena per loro io la provo. Non farlo tu che mi ascolti. Guarda tutto quello che vuoi guardare, sapendo distaccarti criticamente da quello che vedi, e senza avere la necessità di voler dire che tu sei meglio rispetto a quella cosa, eccetera, eccetera. Tu sei il risultato anche di quella cosa. Analizzare quella cosa significa analizzare te stesso. Questo è quello che volevo dire, e credo che questo sia il pensiero più utile con cui concludere questa prima stagione di Daily Cogito, e io davvero vi ringrazio tanto, tanto per tutto il sostegno, tutte le condivisioni, ma c'è ancora tanta gente da svegliare dalla zombificazione, quindi intanto lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate di questa puntata, e poi condividete, fate conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile e recuperate le puntate che non avete sentito. Ora avete tempo, più di un mese di tempo per recuperare ciò che avete già sentito, oppure per riascoltarvi tutte le 220 puntate di Daily Cogito e tutti quanti gli speciali, le week tematiche, eccetera, eccetera. Io spero che sia stato un bel percorso, e quello che posso dirvi è che siamo solo all'inizio. Vi abbraccio tutti, vi ringrazio tanto per tutto quanto, e ci sentiamo domani con Dufere Boldrin e domenica con l'ultimissima puntata. Poi la settimana prossima esce un piccolo vlog, tratto piccolo, in realtà sono 45 minuti di vlog sul seminario dello scorso weekend con Wes a Giovani d'Oggi, e poi si va in pausa. Se volete continuare ad ascoltarmi c'è il Patreon, oppure c'è Instagram, in cui comunque in questi giorni pubblicherò delle cose qua e là. E di nuovo grazie tante, e non dimenticate per tutta l'estate, mi raccomando, non dimenticate in questo mese e mezzo, che non è tutto noia, ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione, e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.